Ecco, buongiorno, buongiorno. Ringrazio i frati e le suore di Radio Buon Consiglio per questo invito. Io ho il compito, quello diciamo, dello storico, e allora scelgo argomenti di storia che possono essere però anche interessanti da portare per il presente. Oggi ho pensato di trattare un argomento sul quale magari penso chi ci segue avrà qualche vaga, a meno che non abbia fatto studi appositi o abbia letto libri che ci sono, che esistono sul tema, però ha solo qualche vaga nozione. E allora possiamo forse approfondirlo insieme, che è il tema, diciamo così, degli Zuavi Pontifici, cioè di questo esercito di volontari che si formò a partire dal 1860 fino al 1870, cioè l'ultimo decennio esatto di vita dello Stato Pontificio. Siamo quindi nel quadro del pontificato del Beato Pio IX e siamo nel quadro, diciamo così, del Risorgimento, evidentemente. Quindi per capire bene quello che dobbiamo dire, dobbiamo un po' inquadrare anche il contesto, non nel senso che possiamo parlare del Risorgimento, figuriamoci, o anche solamente di Pio IX, che da solo meriterebbe naturalmente ore e ore. Ma vi sono forse due filoni da seguire un attimo prima di cominciare. Uno è un filone più, diciamo, teorico, nel senso, per teorico intendo dire di principio, quindi il più importante, che è un'obiezione che viene sempre fatta in maniera stucchevole, stucchevole, sempre, non tanto dai nemici della Chiesa, quanto dai falsi amici, i cosiddetti moderati. E il secondo, appunto, è più l'aspetto storico, ben preciso, il contesto in cui questo si inquadra. Il primo argomento qual è? Può la Chiesa avere un esercito? Può la Chiesa avere dei soldati che evidentemente in quanto soldati devono fare il loro ruolo di soldati e quindi all'occorrenza devono usare la forza, la violenza per un fine? Io ho usato apposta questi due termini, forza e violenza, provocatoriamente, perché non sono la stessa cosa. La violenza è qualcosa di non giustificato, qualcosa di sbagliato, è appunto il male. Nel momento in cui la violenza viene usata per la legittima difesa e nei limiti del diritto naturale e del giusto necessario e da chi ha l'incarico di usarla, non è più violenza, diventa forza, fortezza, cioè diventa appunto la legittima, quella che noi chiamiamo la legittima difesa, oppure diventa una violenza a servizio del bene, se però appunto al 100%, con questi precisi scopi. Sul problema della legittimità del bellum iustum, come veniva chiamato nella teologia medievale, o anche della guerra santa, se vogliamo, anche se le due cose divergono. Io ne ho scritto in passato per quanto riguarda il problema delle crociate, quindi che risaliva al Medioevo, però il principio è lo stesso. È il principio lo stesso che se lo fossero già i primi cristiani, fino ad arrivare appunto nei secoli di sempre, in qualche maniera, e che fu risolto dicendo chiaramente che mai e poi mai un cristiano, e tantomeno un'istituzione cristiana, tantomeno la Chiesa Cattolica in sé, può promuovere la violenza. Mai. Perché questo andrebbe contro il Vangelo, contro Gesù Cristo, c'è poco da fare. Quello che invece può fare, si può fare, si deve fare, è evidentemente esercitare la forza per la legittima difesa. Questo è legittimo. Chi nega questo, o è veramente poco, poco, poco intelligente, ma molto poco intelligente, ci sarebbero altre parole, ma diciamo quella più educata ed eufemistica, oppure è in cattiva fede. Perché è chiaro, basterebbe fare un esempio banalissimo, semplicissimo. A chiunque di noi, se cammina per strada, e vede la propria figlia, la propria moglie, che stanno per essere violentate, vorrei vedere chi non interviene usando la forza. Ma anche senza essere la figlia e la moglie, voglio dire, c'è poco da fare. Se vediamo una donna che è violentata o un bambino che viene picchiato, o anche un uomo, perché noi, poi scusate, io non sono né donna né bambino, si massacrano di botte, sarei contento che qualcuno mi difendesse, insomma, ecco. Quindi, voglio dire, diventa sabbiata da battuta. È la legittima difesa ed è anche non è solo un diritto, diciamo così, ma è un dovere, naturalmente nei limiti della possibilità. Quindi questo è un punto chiave. Secondo punto chiave nella dottrina, elevando il discorso, diciamo sì, ma questo riguarda la persona, in determinati casi. È chiaro che un padre di famiglia ha i ladri dentro casa, ha una situazione come quella descritta, deve difendere, deve intervenire nei limiti che gli è possibile, chiaramente. Cercando prima di fare tutti i sistemi pacifici, poi se non ci si riesce, bisogna per forza intervenire, specialmente quando non c'è tempo, diciamo così. Quando è lo Stato, invece, quando è lo Stato, ugualmente uno Stato, una società, per Stato non si deve intendere solamente lo Stato nazionale, che è rivoluzionario e che oggi ormai sta scomparendo. Si deve intendere qualsiasi forma di società organizzata con le leggi. Ebbene, con un territorio e così via, con una comunità di persone, ebbene, se questa comunità, questa società viene attaccata ingiustamente, senza aver fatto nulla di male, e viene invasa, oppure schiavizzata, qualsiasi cosa sia, ha diritto a difendersi. E questa è la dottrina cattolica di sempre, ma perché è dottrina naturale, ha diritto a difendersi. San Tommaso pone il problema, dice, e chi è che in qualche modo può fare questo? Beh, lo deve fare l'autorità legittima. Quello che non si può fare, per esempio, è il cittadino privato che si vendica per conto suo, no? La faida, la vendetta, e questa è violenza, naturalmente. Ma lo Stato che deve difendere i cittadini da un invasore, certo lo deve fare, è il suo dovere, se no che ci sta a fare lo Stato? Solo per le tasse? Quindi è normale che in qualche modo questo accada. Deve essere appunto la guerra è giusta quando è di legittima difesa, o anche, ammettono sia Sant'Agostino e San Tommaso, attenzione, anche per giusta vendetta, usando la parola vendetta non nel senso cattivo, quello siamo noi, ma nel senso di giustizia, di ripristino della giustizia. Uno Stato viene deturpato di un quarto del suo territorio con la violenza, ha il diritto di andarsela a riprendere appena può, perché era sua. Così. Questo giustificava le crociate con la riconquista del Santo Sepolcro. Il Santo Sepolcro non apparteneva certo ai musulmani, questo è poco ma sicuro, apparteneva ai cristiani. E quindi, diciamo così, se andavano a riprendere in qualche modo. Oppure, appunto, e poi deve essere stabilito dalla giusta autorità, appunto la Chiesa, per esempio, è fatto esclusivamente con lo scopo di ripristinare la giustizia, l'ordine che si è perso, quindi una giusta pace, quella su cui molto insiste Sant'Agostino, la pace vera, diciamo così, è la pace nell'ordine in qualche maniera, e la restituzione della pace nell'ordine, o nell'ordine nella pace, se vogliamo, e a quel punto tutto è giustificato, nei limiti, ovviamente è chiaro che, perdonate la banalità, se io ricevo uno schiaffo e rispondo con una mitragliata, io dice, beh, ma gli ha coinciato lui. Ho capito, ma quello ha dato uno schiaffo, tu non puoi rispondere con una mitragliata, sei un assassino. Quindi per dire, scusatemi la banalità per far capire il concetto, questo vale per me, per qualsiasi essere umano, come vale per lo Stato. Evidentemente bisogna riprendersi ciò che è stato ingiustamente tolto, bisogna ripristinare l'ordine, la legge. Ma niente più di quello, non bisogna fare rappresaglie pazzesche, stragi o cose del genere. Questo, in questi termini, adesso sono stato un po' veloce perché capite bene che questo argomento da solo meriterebbe evidentemente un'intera lezione in qualche maniera, io devo parlare di altro, però era un preambolo per dire, ah, ma poteva la Chiesa avere un esercito? La Chiesa ha sempre avuto un esercito da quando esisteva lo Stato Pontificio e non poteva non averlo, e anche prima dell'esistenza dello Stato Pontificio, la Chiesa era difesa dalle forze dell'impero romano, che sia l'impero romano d'Occidente finché c'è stato, che fossero le forze dell'impero romano d'Oriente in quella fase, tra la caduta dell'impero romano d'Occidente, la riconquista di Giustiniano e la nascita di uno Stato vero e proprio dei papi, il Patrimonium Sancti Petri, qualche secolo dopo, e neanche tanto. Già con San Gregorio Magno se ne può parlare, ma sicuramente, diciamo, nel corso dell'VIII secolo, ebbene, la Chiesa o la difendevano gli altri o si difendeva da sola, alla fine è sempre stata difesa, c'è poco da fare, perché veniva continuamente assaltata. Pensate ai Longobardi che facevano sempre l'assedio contro Roma, pensate ai musulmani, pensate, voglio dire, è stata sempre attaccata e si è sempre legittimamente difesa. Voi direte, vabbè, ma questo che c'entra tutto questo discorso con i suoi pontifici? C'entra perché? Perché cos'è stato il risorgimento, o meglio, per meglio non dire, la rivoluzione italiana? È stata gli ennesimi longobardi, gli ennesimi islamici che hanno attaccato Roma, perché di questo si tratta, anche se non erano longobardi, non erano islamici. Anzi, però avevano, peggio dei longobardi o di altri popoli, un odio anticattolico feroce che li rendeva molto simili agli islamici, anche se chiaramente islamici non erano. E qui si aprirebbe il discorso ovviamente della rivoluzione italiana, del risorgimento massonico, di tutta la guerra che hanno fatto alla Chiesa, che ha subito Pio IX, evidentemente. E quindi era necessario difendere. Ed eccoci qua appunto al fatto che comunque lo Stato Pontificio aveva un suo piccolo esercito. Naturalmente già era uno Stato piccolo perché lo Stato Pontificio andava, diciamo così, più o meno dalle legazioni, diciamo, Ferrara e la Romagna, e Bologna, Ferrara, come Emilia e la Romagna, e poi scendeva per le Marche, Umbria, una parte, diciamo così, del Lazio del Nord, se così si può dire, la provincia di Rieti, scendeva verso Roma e si allungava nel Lazio del Sud fino a Gaeta. Questo sostanzialmente era lo Stato Pontificio. Quindi uno Stato non grande. Posto esattamente al centro dell'Italia, sotto a sud aveva il glorioso Regno delle Due Sicilie, Regno di Napoli in passato, e sopra aveva il Granducato di Toscana e poi gli stati del nord. Per cui, insomma, praticamente era questo lo Stato Pontificio e aveva, ma siccome era proprio lo Stato del Papa, aveva un piccolo esercito proprio per svolgere un ruolo di polizia interna, di pulizia interna, scusate, di polizia interna, un ruolo, diciamo così, appunto, proprio di mera difesa dei confini, ma è chiaro che non era in grado di poter difendersi, mentre il Regno delle Sicilie era in grado di poter difendersi, e qui si aprirebbe una pagina dolorosissima, il Regno dello Stato Pontificio non era in grado. Allora, a un certo punto, quando il gioco si fece duro, il gioco della Rivoluzione Italiana si fece duro, cioè appunto con la seconda guerra d'indipendenza, già negli anni 50 Cavour nel regno di Sardegna aveva portato avanti la guerra alla fede cattolica, alla Chiesa, con lo scioglimento degli ordini religiosi, con l'incameramento dei beni, con la famosa mazzetta del milione che dovettero pagare da Roma perché non sciogliessero tutti gli ordini religiosi e li mettessero da un giorno all'altro in mezzo a una strada, un vero e proprio ricatto mafioso, nient'altro che questo, con cardinali e vescovi arrestati, fisicamente messi in galera. Attenzione, queste cose i libri di storia non le raccontano, ma ormai ci sono tanti libri che le raccontano, tra cui quelli del sottoscritto, se volete, ma anche di tanti altri autori che raccontano queste cose, che sono certissime. Ebbene, però, se poi si arriva al contesto della seconda guerra d'indipendenza, voluto da Cavour, che abilissimo genialmente a creare tutte le condizioni, con l'aiuto naturalmente straniero, perché l'Italia è stata fatta dagli stranieri, è stata sempre retta dagli stranieri o quasi sempre, e poi ancora oggi è in mano agli stranieri, perché questo è il famoso risorgimento che noi festeggiamo, questo è il tricolore, questo sostanzialmente è la cosiddetta unità d'Italia, l'indipendenza, no? L'altare della patria, tutti i presidenti della Repubblica e tutto il resto, non è altro che il festeggiamento di una colonia che oggi, anche formalmente, diciamo, sostanzialmente non esiste più. Non siamo nemmeno in grado, come sapete, di poter dire di no al cibo degli insetti o a mandare i caccia in una guerra di cui non c'entriamo nulla. Figuriamoci su tutto il resto. Ebbene, al di là di queste piccole polemiche che però sono vere, ahinoi, l'Italia, anche il risorgimento, è stata fatta con l'aiuto degli stranieri, è stata fatta con l'aiuto supremo della madre Inghilterra e della massoneria inglese, con l'aiuto subdolo e nascosto della Prussia e degli Stati Uniti d'America e delle loro rispettive massonerie, e con l'aiuto immediato, appunto, di uno dei protagonisti della storia di cui dovremo parlare oggi, un protagonista esterno ma fondamentale, vale a dire Napoleone III Bonaparte, imperatore dei francesi, la Francia del Secondo Impero, la Francia di Napoleone III. E questo praticamente in questa maniera è stata fatta l'Italia, e Napoleone III è stata la sponda immediata delle trame di Cavour. Non possiamo fare tutta la storia, la do un po' per scontata, perché se no dovrei parlare della storia del Risorgimento e non dell'argomento di oggi. Si arriva al 1859-60, agli eventi del 59, seconda guerra d'indipendenza, quindi praticamente la conquista del nord, della Lombardia, la conquista dell'Emilia, la conquista per un certo punto delle stesse legazioni pontificie, Bologna, Ferrara, la Romagna, Ravenna, la Romagna, E a un certo punto, all'inizio del 60, l'invasione, una vera e propria invasione dello Stato Pontificio, così come contemporaneamente poi nel maggio inizia l'invasione del Regno delle Due Sicilie, prima con la spedizione dei Mille e poi con l'arrivo dei Piemontesi, tutto concordato naturalmente. E sono invasioni perché sia il Regno delle Due Sicilie sia lo Stato Pontificio non avevano fatto male a nessuno, non hanno dichiarato guerra a nessuno. Ecco, sono quei casi in cui, che dicevamo prima, poco fa, di legittimità, di legittima difesa, perché è impossibile, cioè, io non faccio niente, sto fermo, zitto, buono, arriva uno e mi ammazza le botte, quello ha tutte le colpe, io ho tutte le ragioni, e anche se mi difendo, ho il dovere di difendermi. E questa è appunto la situazione dello Stato, del Regno delle Due Sicilie e dello Stato Pontificio. Il primo a essere invaso in ordine di tempo, perlomeno corrisponde, cioè, in realtà in ordine di tempo forse il primo è stato anche proprio, diciamo, Regno delle Due Sicilie, ma insomma siamo là più o meno. E nell'arco del 1860, proprio siccome, pensate alla furbizia di Cavour, siccome Garibaldi e i Mille avevano invaso il regno e stavano marciando verso Napoli, chiaramente con l'aiuto della marina piemontese di Persano e della flotta inglese, ma questo non si doveva sapere, Cavour, per difendere il Papa, doveva per forza mandare l'esercito a Napoli anche per prendersi il regno delle Due Sicilie, perché sai, con Garibaldi, Mazzini, non si sa, questi ragazzacci non sai mai che può succedere, qualche colpo di testa, fanno una repubblica, hai visto mai? E quindi ma per mandare l'esercito nel regno delle Due Sicilie bisogna per forza passare per lo Stato Pontificio. Non è che però loro chiedono il permesso. Loro vanno, o meglio sì, chiedono il permesso, ovviamente Pio IX dice di no, perché? Perché sapeva perfettamente che non andavano a difendere il Papa dai Garibaldini, dai Mazziniani, dai massoni che salivano verso Roma, verso Napoli e poi verso Roma, ma andavano sia a prendersi il regno delle Due Sicilie, che ormai era decretato come morto, e sia a occupare di fatto lo Stato Pontificio. Quindi ovvio che il Papa dice no. Quindi si crea una situazione di guerra. In questo contesto, ecco, siamo arrivati al punto, in questo contesto, a Roma bisogna passare a occuparsi di un campo che evidentemente, da secoli non si sentiva più come proprio, quello della difesa militare. In fondo gli ultimi papi battaglieri sono quelli del Rinascimento, no? Giulio II e così via. Ma poi i papi non hanno più guerreggiato veramente poco, insomma, l'unica vera guerra militare che i papi hanno condotto dopo è stata sempre contro i turchi per salvare la cristianità, ma quella è la guerra di tutti, non dei papi, tutti quanti. Quindi, e poi col 700, ma anche quella guerra era più o meno terminata, quindi la Roma dell'800 era una Roma che vivacchiava serenamente, la Roma dello Stato Pontificio, sotto il governo dei papi, e quindi non si sentiva, e a un certo punto la devi sentire per forza perché arriva l'invasore che ti vuole portare via tutto. E quindi si decide che cosa fare. Anche all'interno della curia vi erano, diciamo così, diverse visioni. Il segretario di Stato, il cardinale Antonelli, cardinale laico Antonelli, era più politico e quindi diceva: dobbiamo affidarci completamente al Napoleone III, tanto da soli non ce la facciamo a difenderci. Quindi dobbiamo per forza essere nelle mani di Napoleone III. L'Austria, che è stata sconfitta dalla seconda guerra d'indipendenza, non ci verrà più ad aiutare, è inutile insistere con l'Austria. La Spagna è coinvolta nelle guerre civili del carlismo, dei liberali e così via. E quindi alla fine l'unico, l'Inghilterra è nemica, i protestanti sono nemici, il re del Mediterraneo ci stanno i musulmani, quindi dall'altra parte. Quindi a chi ci rivolgiamo? L'unico effettivamente era Napoleone III, che però era il nipote di Napoleone Bonaparte, cioè voglio dire, non è che era Carlo Magno, tanto per capirci, però Napoleone III era un po' costretto a fare la parte del difensore di Roma. Perché lui aveva vinto le elezioni presidenziali del 1848 presentandosi come l'uomo appoggiato dalla Chiesa, il furbacchione. Lui era un massone, da giovane era stato massone, però ha saputo presentarsi come un conservatore. È venuto a patti col clero francese. L'altro candidato, scusate, il generale Cavaignac era un esponente laico, massone, anche se anche lui conservatore, però più laicista. Allora, era ancora Luigi Napoleone Bonaparte. Luigi Napoleone Bonaparte dice: votate me, io vi garantisco la difesa della fede in Francia e la difesa di Roma del Papa soprattutto. E da quel momento era legato a questo patto, diciamo così. Quindi Napoleone III, in poche parole, dice: ma come? Hai appena detto che Napoleone III appoggiava Cavour al Risorgimento e poi esattamente questo. Tutto il gioco di Napoleone III è stato un gioco di doppia sponda. Ufficialmente difensore di Roma, praticamente avallatore, cioè così si può dire, del Risorgimento della Rivoluzione italiana. Quello che era più o meno nel suo piano era quello di far nascere il Regno d'Italia, veramente, di togliere quasi tutto al Papa, lasciandogli una striscetta di terra con Roma, che in fondo tutto sto fastidio non dava, almeno per il momento. Proprio perché, non perché lui ci tenesse che il Papa stesse a Roma o avesse un pezzetto di terra con Roma, ma perché non poteva fare altrimenti, perché lo schieramento che lo appoggiava al potere sul trono, non scordiamoci che Bonaparte era una dinastia per quanto sia grande, potente, gloriosa, ma era una dinastia illegittima, c'è poco da fare. E quindi l'appoggio doveva venire dalla Chiesa e quindi era costretto. Quindi il patto che fece con Cavour alla fine, al di là dei patti di Plombieri, questo discorso ci porterebbe troppo lontano. Comunque, alla fine, il patto concreto è prenditi tutto, ma lascia una striscetta al Papa perché non te la posso dare. È un po' questo il gioco che hanno fatto. Ora, in questo contesto, il cardinale Antonelli si affidava completamente scusate, a Napoleone III. Invece, in Curia, come qualcuno cominciò a dire, no, qui dobbiamo anche pensare a difenderci da soli. Dobbiamo anche pensare a difenderci da soli, e per questo motivo è necessario creare un esercito, cioè organizzarsi un minimo. E siccome i soldi non c'erano, si fa gioco sul vero unico potere che la Chiesa ha sempre avuto. E qual è questo potere? È il potere della fede, perché questo è il potere che la Chiesa ha sempre avuto. Quando Urbano II nel 1095, 27 novembre del 1095, a Clermont proclama la spedizione per liberare il Santo Sepolcro dei turchi, i Selgiuchidi, lui non sapeva quanti avrebbero risposto. L'ha buttata là, così. Vediamo come buttare un sasso in uno stagno, vediamo che succede. Non poteva immaginare un maremoto, no? 100.000 persone che partono a piedi senza mai essere stati probabilmente più di 20-30 km da casa propria, senza avere macchine, radio, treni, niente, cartine geografiche, autogrill, ospedali, niente, a piedi, così, all'avventura. Non lo poteva immaginare. Eppure è avvenuto. E perché questi partivano? E partivano perché sì, un po' di tutto, c'erano anche gli avventurieri, i furbacchioni, i ladri, i disperati, c'era anche quello. Ma i grandi signori che guidavano anche tante persone che si potevano permettere l'armatura, erano disperati, avventurieri, ladri, e quelli partivano, sì, anche per un senso d'avventura, ma partivano perché aveva detto il Papa, perché aveva promesso la remissione dei peccati, la vita eterna. E in un mondo cattolico questo è tutto. Quello che per noi è impossibile da concepire a quei giorni, ormai quasi 1.000 anni fa, era l'ABC. Diciamo così. E quindi praticamente partirono. Quindi è sempre stata, come dire, la vera potenza della Chiesa. Non è che la Chiesa poteva coercizzare le persone, a parte quei pochissimi che i suoi soldati scelti. La Chiesa muoveva i popoli con la forza della fede. E anche questa volta, per l'ultima volta della storia finora, la Chiesa, Pio IX, sceglie di seguire questa strada. E dà l'incarico, facendolo appunto pro ministro delle armi, a un monsignore belga, Monsignor de Merode. Monsignor de Merode, che praticamente, de Merode, scritto de Merode, a Roma c'è anche una famosa scuola a lui dedicata, Monsignor de Merode, praticamente belga, era stato in gioventù militare, aveva fatto una carriera militare, poi ha avuto una conversione, si era convertito, era venuto nel 48 a Roma, si era fatto conoscere, ben volere da Pio IX, era diventato un suo uomo di fiducia, e così nel 60 lui, Pio IX, lo nomina pro ministro delle armi. Immediatamente è lo scontro immediato è lo scontro con l'Antonelli, perché de Merode invece era un cattolico legittimista, pur essendo belga, non francese, però era legato al mondo legittimista. Ovviamente poi alla fine belgi e francesi sono sempre legati tra di loro, cioè volenti o nolenti, insomma il mondo è quello francofono, e quindi praticamente era assolutamente per il Borbone, quindi contro Napoleone III. Napoleone III, Bonaparte, era l'usurpatore, quindi e non si fidava di Napoleone III, mentre Antonio dice dobbiamo affidarci a Napoleone III, solo lui ci può salvare, quindi non facciamo nulla che lo contrari, assolutamente, facciamo i bravi e buoni bambini, se ci dici di fare 3 passi indietro, facciamo 3 passi indietro, questo era l'Antonelli. Demerode è esattamente l'opposto, ma andiamo a quel paese, adesso io scusate, sto proprio facendo terra-terra, per far capire il concetto, Napoleone III, creiamoci una nostra armata e difendiamoci da soli, è inutile fidarsi di quel traditore. Sostanzialmente queste erano le due posizioni dette a livello terra-terra. E così viene l'idea, Pio IX, senza rinnegare l'Antonelli che lo mantiene al suo posto di segretario di Stato, però stavolta gli leva come dire, l'incarico, diciamo anche che aveva di capo delle armi pontificie, così si diceva, delle armi pontificie, e lo dà all'Antonelli, scusate, lo dà al Demerode, e il Demerode praticamente emana un grande proclama a tutto il mondo, dando ordine a tutti i vescovi del mondo, dando disposizione a tutti i vescovi del mondo, i quali a loro volta devono dare disposizione a tutte le parrocchie del mondo, di leggere l'invito ad arruolarsi volontari per salvare Roma. È un tentativo disperato, anche che comunque siamo ancora in un'epoca, per quanto comincia a essere abbastanza vicina a noi, però in realtà non è che c'era la radio, non è che c'era internet, non è che c'era la televisione, quindi comunque anche sì, c'era il telegrafo ormai, d'accordo, o comunque messaggi venivano portati a cavallo, cioè, però in ogni caso questa cosa riuscì e ci fu una grande risposta, una risposta che è durata nel corso degli anni, diciamo così, più o meno si calcola che siano arrivati come zuavi pontifici a Roma circa un 10.000 nel corso di questi 10 anni, che un po' da tutto il mondo. Adesso dopo, per curiosità, vi leggerò nazione per nazione, stato per stato, il numero dei partecipanti. È interessante per dare l'idea. E praticamente si arriva appunto a, appunto, diciamo così, vengono a Roma, vengono i primi, inutile dire che i primi a rispondere, neanche a farlo apposta, ovviamente sono i francesi legittimisti, quindi contro Napoleone III, quindi la grande aristocrazia francese, oppure quelli legati all'ambiente legittimista contro il rivoluzionario della Vandea, della Bretagna, i primi a venire a Roma, ma anche dal Belgio, perché poi Monsignor de Merode aveva i suoi ganci col Belgio naturalmente, e anche da altre parti. E si formano appunto, non sono ancora chiamati zuavi, non sono ancora chiamati zuavi. Ma insomma, in qualche modo iniziano a formare questo primo coagulo di un esercito di volontari. Ripeto, nel corso dei 10 anni, fino appunto ad avere queste cifre. Le leggo, perdonate, ma è interessante perché abbiate il concetto. Vi furono, andando dai più numerosi ai meno, cioè dal popolo più numeroso, quello che ha dato più zuavi a quello che è andato di meno, pensate un po', sentite qui, olandesi 3181, chi se lo sarebbe mai aspettato? L'Olanda è piccola, è un paese in quasi totalità protestante, com'è possibile? Perché noi invece l'Olanda ha mandato più di tutti in assoluto, 3181, c'è stato proprio un centro di raduno degli zuavi, che oggi è un museo in una città che adesso mi sfugge il nome, magari dopo se faccio in tempo lo dico, e oggi è trasformato quindi chi di voi va in Olanda, adesso cercherò di dirvi la città di ricordarmi, chi di voi va in Olanda può andare a trovare un museo degli zuavi pontifici cattolici, chi se l'aspettava, è così. Secondo i francesi con 2964, Belgi 1634, quindi un'ottima risposta anche il Belgio è piccolo, eppure un'ottima risposta anche per il Demerode. Italiani 744, quindi noi siamo stati quarti a rispondere, pur stando in casa. Canadesi 498, quindi ben 500 canadesi d'oltreoceano sono venuti a combattere per il Papa, volontari. Tedeschi 249, irlandesi 184, che forse ci saremmo aspettati qualcosa in più, francamente. Poi inglesi e maltesi 125, visto? Spagnoli 94, e anche qui ci saremmo aspettati qualcosa in più, diciamo così. Svizzeri 45, voi sapete che Svizzeri già davano le guardie svizzere a prescindere. Polacchi 33, e anche qui ci saremmo aspettati molto di più. austriaci-ungheresi, 28, quasi vergognoso, perché qui sarebbe dovuto essere molto, molti di più. Scozzesi 25, questo invece è interessante. Gli scozzesi sono completamente protestanti, eppure 25 scozzesi sono venuti, è già qualcosa. Lussemburghesi 20, portoghesi 19, ahinoi, statunitensi 17, antillesi dalle Antille vennero in 14, 9 da Sud America più o meno nel complesso, 5 russi. Anche 5 russi, che non è scontato perché i russi sono completamente, veramente nell'Ottocento ortodossi, sono venuti. E poi ultimo un cinese, c'è stato anche un cinese che è venuto, per un totale di 9.889 uomini che sono venuti, quindi quasi 9.900 uomini che sono quasi 10.000 che sono venuti e si sono risolti nei Zulati, poi altri magari da altre parti, quindi alla fine raggiungiamo le 10.000 anime. Non sono venute tutte immediatamente, queste sono nel corso degli anni, però sono arrivati. Subito si formano dei contingenti, il contingente appunto dei franco-belgi, i tiragliatori, il contingente degli irlandesi, quello di San Patrizio, il contingente diciamo, anche degli inglesi, degli austriaci e così via. E quindi si crea un'organizzazione di cui l'anima è appunto Monsignor de Merode. A questo punto bisognava trovare un po', però, un comandante, perché Monsignor de Merode era il ministro delle armi, il pro-ministro delle armi, ma Monsignor de Merode è un monsignore di curia, quindi non è che si poteva mettere a fare il capo militare. Per cui bisogna trovare un militare, anche proprio con le conoscenze, con le capacità militari, e praticamente si pensò a uno dei più famosi generali di quei giorni, di quel tempo francese, al generale Alphonse de Lamorisière. De Lamorisière aveva avuto un grosso, come dire, apparteneva a una delle più importanti famiglie di Francia, aveva fatto carriera militare come tutti gli aristocratici di quel tempo, molti aristocratici di quel tempo, e si era distinto nella guerra d'Algeria negli anni 30, quando appunto la Francia va a conquistare l'Algeria, e lui aveva creato proprio un corpo. O meglio, il corpo era nato un po' da solo, ma poi lui ne prende il comando, lo organizza e lo fa diventare un vero e proprio corpo militare, quello degli Zuavi, che era fatto prima praticamente da nordafricani, insomma, cioè da truppe berbere, arabe più o meno. Zuava era il nome di una tribù di questi berberi. Poi, dopodiché, cominciarono a mischiarsi dei volontari francesi e col tempo divennero francesi. Quindi gli Zuavi non nascono a Roma, anzi, i volontari romani prendono il nome di Zuavi proprio per ragioni ben precise, almeno una parte di loro, perché in onore alla Morissière che aveva creato gli Zuavi francesi in qualche modo, e perché poi assumeranno un tipico vestito un po' simile a quello che avevano, cioè, anzi simile veramente a quello che avevano gli Zuavi francesi in Algeria. E non troppo dissimile anche dal modo di vestirsi degli stessi arabi e berberi, tant'è vero che qualcuno protestò per questo costume dicendo che a Roma dal Papa mettiamo i nostri soldati come vestiti da musulmani. Insomma, però in onore alla Morissière fu fatto e fu che decise questo, fu uno dei maggiori eroi di questa grande avventura degli Zuavi Pontifici, Athanasius de Charette. Charette era discendente dell'eroe della Vandea, che quindi era rispettato e amato da tutti. Aveva tra l'altro anche due fratelli minori, vennero tra gli Zuavi, anche con un grado minore. È un po' un'anima vera, diciamo, di tutta questa avventura. Quindi una grandissima famiglia, una delle più grandi, importanti, splendide famiglie che la Controrivoluzione Cattolica abbia mai avuto. Il suo antenato fu l'eroe della Vandea, fucilato martire, e lui ugualmente, diciamo così, ha dato la vita per la Chiesa. Ebbene, praticamente, così nel 1861 il corpo prende il nome appunto di Zuavi, però Pontifici, in qualche modo. Poi vi erano anche altri corpi che col tempo verranno accorpati sempre tra gli Zuavi. Subito fu presente una, come dire, l'assistenza spirituale. Il capo era l'abbé Daniel, un francese che li seguiva praticamente spiritualmente, poi non solo lui, soprattutto ai franco-belgi in modo particolare, poi c'erano anche altri. Le caserme vennero assegnate un po' a Roma, un po' a Frascati, un po' a Viterbo, un po' a Nerola, a seconda appunto dei punti chiave. La vita, il grande sforzo che dovette fare la Morisier, fu appunto quello lì e poi i suoi successori, l'Allé, che erano svizzero, e poi l'ultimo grande generale, Kanzler tedesco, che sarà quello della guerra di Mentana, della difesa di Roma, diciamo così, quello di creare un esercito, ma soprattutto i primi due dovettero, insieme a Charette, dovettero lavorare molto per trasformare questi uomini che, per carità, nella loro elite erano nobili, aristocratici, quindi abituati alla vita militare, abituati a una certa mentalità. Ma quando poi cominciavano a abbinare, che so, che avete visto che venivano migliaia di olandesi, è chiaro che questi erano tutti ex soldati, vecchi, oppure avventurieri, gente disoccupata, borghesi. Questi qui non fu facile trasformarli in un'armata vera. Però, come vediamo adesso, ci furono tanti di quegli eventi che poi, come dire, congiurarono, se noi diciamo, usiamo questo verbo, a trasformarli in veri e propri soldati. I primi scontri, ecco, per capire una cosa volevo leggervi, è questa, per capire lo spirito che li muoveva, prima di parlare un po' dell'aspetto più storico, sentite, perché una delle accuse che sono sempre state fatte, che mi hanno fatte fin da allora immediatamente, immaginate voi a Torino quando si viene a sapere che migliaia di giovani da tutto il mondo arrivano a Roma per difendere Roma, capirai? Quindi cominciano, immaginatevi gente come Cialdini, Bixio. Questi personaggi, potete immaginare il veleno che vomitavano, e praticamente dicevano che era una banda di mercenari da quattro soldi e soldati da quel mostro di Pio IX per combattere il popolo italiano, opprimere gli italiani, la libertà e soprattutto le sciocchezze risorgimentali. E invece noi abbiamo varie testimonianze, ne tengo uno o due perché ce ne sono a decine, dello spirito che muoveva questi soldati. Ad esempio scrive Alfred de la Barre De Nanteuil, che morì a Loreto, quindi proprio nella battaglia di Castelfidardo, a Loreto, il 18 settembre 1860. Scrivendo nel suo diario, troviamo scritto: sentite queste parole, lascio la Francia con il presentimento che non la rivedrò mai più, ma porterò nella tomba il consolante pensiero che i nostri cadaveri saranno il piedistallo del ristabilimento del diritto, della piena consapevolezza di andare a morire per la giustizia e la verità. Ecco la guerra giusta. Scrive Edgar de Raffaelis, un volontario che morì di ferite a Castelfidardo, anche lui. Vi supplico, mio Dio, la morte, o perlomeno la dedizione senza limiti, l'intero sacrificio della mia vita e dei miei affetti. La morte per il Cristo è la sposa che chiamo con tutto il mio affetto. La morte per il Cristo è la sposa che chiamo con tutto il mio affetto. Come non pensare alle parole che qualche decennio dopo scriverà Santa Teresina di Lisieux. Quindi vedete, questi sarebbero i banditi mercenari di Cialdini, di Cavour, di questa gente, cioè che loro dicevano che erano, insomma, no? Gli eroi del Risorgimento. Scrive il conte Leopold de Lippe a sua madre: non ho che un'ambizione, la morte sul campo di battaglia. E il suo compagno di campo, Maurice Dubourg, così scrisse alla madre di Leopold, che lui muore, e il suo amico scrive alla madre: abbiamo combattuto fianco a fianco, desiderando tutti e due di poter essere così riuniti nella casa dei beatificati. Sembra che egli ne era più degno di me nel martirio, che la sua intera vita gli aveva così ben meritato. Ha ottenuto questa grazia che io non ho potuto avere. Sono parole, a dir poco, non solo bellissime, ma commoventi. Si ritenevano appunto martiri, martiri della fede. Andavano a morire per Gesù Cristo, per il Papa, per la Chiesa e per la Chiesa e per il Papa. Era una vera e propria crociata, e questo tono di crociata Pio IX volle che si desse, appunto tale che concedette, come esattamente ai tempi delle crociate, le indulgenze relative a chi veniva a morire per questa causa. Quando prende servizio la Morissière, l'8 aprile del 1860, emana un proclama. Queste sono le parole del proclama. All'eco della venerabile voce testé citata, vale a dire Pio IX, dall'alto del Vaticano, facendo conoscere al mondo i pericoli nei quali si trova il patrimonio di San Pietro, i cattolici si sono commossi e la loro emozione si è rapidamente estesa da una parte all'altra della terra. La rivoluzione, come in passato l'islamismo, minaccia oggi l'Europa e oggi come in allora la causa del papato è la causa della civiltà e della libertà del mondo. Soldati, abbiate fiducia e siate certi che Dio sosterrà il vostro coraggio e lo eleverà all'altezza della causa a cui egli ha affidato la difesa delle nostre armi. Ecco come parla un generale. Evidentemente un generale cattolico, naturalmente. La causa del papato è la causa della civiltà e della libertà del mondo. Quando il papato, appunto, era diverso dal mondo. Aggiungo io. Come dicevo anche tutti i vescovi e tutti i giornali cattolici nel mondo predicano la crociata. E poi sentite questo, e lo leggo perché scritto da un altro discendente degli eroi vandeani, il Catelinò. Se era stato un discendente di Charette, non poteva non esservi un discendente di Catelinò, entrambi eroi della Vandea, il quale scrive, ascoltate, cattolici, gli avvenimenti precipitano, la rivoluzione avanza trionfante. Che tutti gli uomini di cuore che credono nella Santa Chiesa Cattolica, Apostolica e Romana, come un solo uomo, per attorniare il bravo generale che chiama la vittoria, il Lamorisiere, appunto. Andiamo a rafforzare i ranghi di questi giovani eroi che, senza contarsi, sono impazienti di vedere il nemico. Andiamo tutti all'ombra della croce e sotto lo stendardo della Vergine Maria ad arruolarci nella Santa Milizia. Riuniti trionferemo. Separati periremo e la posterità stupita si chiederà se al nostro tempo non vi erano cattolici. Cosa credete? Se moriamo martiri, saliremo al cielo e il nostro sangue, cadendo sulla terra, santificherà i nostri figli e i nostri nipoti che un giorno saranno degni di noi. Ecco come parla un vero eroe cattolico, un vero controrivoluzionario. Ho letto queste, le potevo leggere altre, ma già queste tre o quattro cose che abbiamo letto sono più che sufficienti a far capire, a mettere a tacere tutte le sciocchezze, non solo quelle risorgimentali, appunto sui criminali, sui banditi, queste sciocchezze qua, ma anche quelle di un certo mondo cattolico, diciamocelo. Oh, la guerra, mai! Ecco cosa vuol dire essere cattolici. Col fare di no, per carità, sono i primi ad aprire le porte al male, alla rivoluzione, alla sovversione. Al disastro generale. E invece qui a rispondere sono cattolici veri, sono eroi della fede, ma una buona parte anche della migliore aristocrazia europea, quindi voglio dire, certo, non briganti, cose del genere. È interessante questo riguardo anche sociale, diciamo così, una battuta che cioè, Cialdini come al solito, oh, questi criminali, questi banditi, e allora. Ascoltate questo aneddoto che viene appunto qui ricordato. Dopo la battaglia di Castelfidardo, al generale piemontese Cugia, che aveva inteso il Cialdini e il Fanti bollare dell'obbrobrioso titolo di mercenari quei soldati, cioè gli zuavi, che egli stesso con i propri occhi aveva visto poco prima combattere e morire da eroi spartani, al generale Cugia sorse vaghezza di leggere la lista dei morti in quella immortale Termopili della Santa Sede, cioè il Castelfidardo, e fu costretto ad esclamare: che nomi! Si direbbe che è la lista di una festa da ballo alla corte di Luigi XIV, perché erano tutti quanti i nomi dell'aristocrazia, appunto, francese. E tra l'altro, anche qui, cioè, qualcuno potrebbe dire: vabbè, ma tu stai leggendo tutte cose dalla parte loro. Allora, diamo la parola a qualche onesto nemico. Come Raffaele De Cesare, lo storico Raffaele De Cesare, assolutamente filo risorgimentale, liberale, quindi filo massonico, dall'altra parte della barricata. Però da storico, nell'Ottocento gli storici potevano ancora essere un minimo onesti, a differenza di oggi, su cui non c'è più speranza. Praticamente, anche sul loro modo di combattere, Raffaele De Cesare, e si riferiva a Castelfidardo, cioè proprio alla prima vera grande battaglia che hanno fatto. Quindi siamo agli inizi, quando ancora erano appena arrivati, appena avevano avuto 2 o 3 mesi per organizzarsi. Non siamo a Mentana nel 1867 o a Roma nel 1870, quando appunto in qualche modo ormai era un esercito organizzato, piccolo ma organizzato. Qui sono appena arrivati. Scrive Raffaele De Cesare: bisogna essere equanimi con i nemici. Se l'esercito del Papa era formato di molti mercenari cosmopoliti, non si deve tacere per onestà storica che non solo il primo Dan, ma parecchi di quei crociati, di nobili famiglie legittimiste, seppero combattere e morire con coraggio. E l'autore ricorda i nomi di Bec di Lievre, Charette, il conte di Montravelle, de Montmartin, de Montmarin. Il reggimento dei cacciatori indigeni meritò le lodi di Cialdini, perché la maggiore resistenza fu fatta da esso. Le relazioni di alcuni comandanti pontifici, quali si leggono nella pubblicazione ufficiale del nostro Stato Maggiore, sono improntate a temperanza e sincerità, vale a dire che quello che dicono i generali pontifici dei loro uomini è vero, è vero. E, ecco, ho letto queste testimonianze per far capire proprio che in qualche modo si trattava di un, come dire, di una vera e propria, diciamo così, esercito cattolico che combatte. Poi, certo, è chiaro che su 10.000 persone ci stava pure l'avventuriero, come sempre, come con le crociate, l'avventuriero, il borghese che aveva fallito e voleva uno stipendio, magari i vecchi veterani che, insomma, certo, non erano dei gentiluomini, ci stava pure quello. Però non si può fare di ogni erba faccia. Comunque era gente che veniva a morire per il Papa, a prescindere, poteva essere anche il peggiore dei peccatori, ma veniva a morire per il Papa. Questo è qualcosa che dobbiamo capire. Ci saranno gli ultimi a morire per il Papa. Vedo che manca ormai meno di un quarto d'ora, quindi finora ho fatto tre quarti d'ora di preambolo. Quindi non abbiamo tempo di vedere i fatti storici, ma per conoscenza a chi ci ascolta, mi permetto appunto di dire che i fatti quali sono stati. L'invasione cominciò praticamente nel Cialdini e i soldati, insomma, i fanti, i piemontesi, entrarono in Umbria andando verso Perugia e poi nel nord delle Marche e contemporaneamente i garibaldini nel Viterbese. I soldati pontifici accorsero dove poterono per respingere, ma è chiaro che poi la battaglia vera si concentrò nelle Marche all'altezza di Ancona. La Morisiere vi accorse con tutti quanti e lì vi fu la grande battaglia di Castelfidardo, dove i pontifici furono sconfitti, però poterono riparare ad Ancona, resistettero all'assedio di Ancona, ma poi più di 7 giorni non poterono perché non solo erano assediati chiamiamoli dai piemontesi per intenderci, ma erano anche via mare, c'era la flotta di Pezzano che bombardava Ancona, quindi non era possibile resistere, dovettero cedere. Ma se lo si comportarono appunto da eroi, Castelfidardo rimane a tutt'oggi una delle più eroiche battaglie del Risorgimento italiano, dove anche i Cialdini, i Fanti e soci dovettero ammettere che avevano a che fare con gente di un certo valore che si era saputo abbattere. L'altro momento fondamentale, poi nel 1861 la Morissier si dimette, diventerà appunto comandante lo svizzero Allais, o Allais, se vogliamo parlare proprio più in francese, e praticamente gli anni successivi più o meno sono abbastanza tranquilli, ogni tanto c'è qualche tentativo anche nel 1862 con la faccenda dell'Aspromonte Garibaldi, vi ricordate? I garibaldini si agitano, ma i zuavi riescono praticamente a fermarli, diciamo così. E nel 1864 avviene un altro fatto importante perché nel settembre vi è appunto la convenzione di settembre, cioè Napoleone III fa sapere a Roma, a Pio IX, che ormai ha deciso di togliere i soldati francesi dal Lazio, perché ormai il Papa è rimasto solamente la striscetta del Lazio, senza nemmeno la provincia di Rieti, e praticamente toglie appunto diciamo, i soldati francesi. Questo fu un duro colpo che spinse ancor più, diciamo così, a voler intensificare la difesa interna. Però accadde che a causa di questo fatto divenne ancora più importante non inimicarsi in alcun modo Napoleone III, perché a questo punto era chiaro che Napoleone III toglieva i soldati, l'esistenza dello Stato Pontificio e di Roma era appesa a un filo. E allora la figura del Demerod divenne un po' scomoda, perché Demerod comunque non era sopportato da Napoleone III, non lo poteva vedere. A sua volta Demerod faceva una guerra spietata, quindi diplomatica naturalmente, questo è ovvio, a Napoleone III. Insomma, alla fine il Demerod fu fu nell'autunno del 65, fu destituito e al suo posto fu messo il generale Kanzler, il quale divenne comandante in capo, diciamo così, di tutte le forze armate pontificie, quindi anche degli zuavi, e anche proministro. Fu affidato tutto al generale tedesco Kanzler, che sarà l'eroe dell'ultima fase, quella appunto dell'attacco di Mentana e quella appunto del 20 settembre. L'altro evento importante è appunto in qualche maniera l'episodio di Mentana, dove i pontifici, Mentana, poi diciamo Mentana perché Mentana c'è stata la battaglia più, un po' come di Castelfidardo, ma in realtà ci sono state battaglie nel nord del Lazio, battaglie in Umbria, a Perugia, battaglie nelle Marche, ad Ancona e così via. Così in Mentana, nel 1867, ci sono stati tentativi di invasione garibaldina, di bande garibaldine, sempre nel nord del Lazio. Nel nord del Lazio sempre, sono sempre arrivato tutte quelle zone, diciamo così, Bolsena, Bomarzo, Grotte di Castro, Viterbo, sono stati sempre tentativi di invasione che venivano sempre respinti dagli zuavi, puntualmente. Tentativi di invasione sono stati fatti anche nel sud del Lazio, quindi verso la Ciuceria, verso il sud del Lazio, e anche lì venivano respinti, ma le forze centrali tentarono di entrare dalla provincia di Rieti, erano comandate da Menotti Garibaldi, cioè dal figlio, in attesa che Garibaldi arrivasse poi lui, che poi arriverà, e lì ci sarà la vera guerra, il vero scontro, che adesso non possiamo entrare nei particolari, dove appunto ci sarà la vittoria dei pontifici. La storia, i manuali di storia hanno riportato sempre che la vittoria di Mentana fu dovuta al fatto che, ecco, una cosa importante, siccome ci fu questa invasione, Napoleone III dovette rimandare i soldati a Roma che aveva tolto l'anno prima, ricordate, 2 anni prima, e dovette rimandare i soldati a Roma per difendere lo Stato Pontificio. Però lui, come sempre, due pesi e due misure, doppio gioco, meglio ancora, mandò i soldati perché doveva farlo per forza, perché sennò in Francia i cattolici si arrabbiavano. Però disse al generale che praticamente li guidava: non fa niente, non, fai il minimo indispensabile, cerca di evitare la guerra. E così praticamente, in qualche modo, si arrivò, diciamo così, cioè arrivarono i francesi, e i francesi arrivarono questo mito con dei fucili nuovi, potentissimi, chassepot, questi fucili che, insomma, alla fine i garibaldini furono sconfitti per i fucili. Ma quale sciocchezza! Io vi voglio leggere. Furono sconfitti perché gli zuavi si batterono da eroi, morirono in tantissimi, e poi alla fine arrivò anche l'aiuto francese, che i francesi dovettero dare per forza a un certo punto. Questo bisogna dirlo, ma non è per gli chassepot. A questo riguardo, c'è una citazione che volevo leggervi, vediamo se riesco a trovarla. Adesso, in questo momento, come sempre accade, mi sfugge. Comunque, dove appunto si testimonia un combattente nelle file degli italiani, quindi dei garibaldini, in tutta onestà, eccolo qua, l'ho trovata, dice la verità. Scrive il Mombello, che era presente alla battaglia nelle file garibaldine, quindi è uno di loro, non ci possono essere dubbi. Il Diritto, cioè la rivista Il Diritto, un giornale, riportava pure senza commenti il dispaccio di De Fellè a Parigi, nel quale, parlando di Mentana, diceva: Le chassepots ont fait merveille, cioè per dire, i chassepots hanno fatto miracoli, meraviglie. Ah, bugiardo! Esclamammo ad una voce Bonanni ed io. In tutto il tempo della battaglia non si udì un colpo di chassepots. Gli uomini di De Fellè erano anche cattivi tiratori. Nei pochi momenti in cui si udirono le loro scariche, constatammo che i loro tiri rapidissimi erano mal diretti. Per lo più superavano il bersaglio di un terzo di altezza. Qualche volta battevano per terra sollevando polvere e sassi. La facciata del castello verso Roma era tutta crivellata di colpi e si poteva vedere come fossero più alti di ogni utile bersaglio. Non uno dei nostri cadde colpito dagli chassepot. Cioè, in pratica, cosa sta dicendo questo garibaldino onesto? Sta dicendo che i francesi non facevano niente. Quando hanno fatto finta di sparare, hanno sparato o per terra o in cielo, ma non ai garibaldini. Quindi i chassepot non hanno influito minimamente, diciamo così. Vedete, voi prendete, per curiosità, prendete qualsiasi manuale di storia, terzo volume, andate alla battaglia, o forse fine del secondo, a secondo dei casi, andate alla battaglia di Mentana, i garibaldini furono sconfitti dagli chassepot francesi. Sempre, lo troverete 1.000 volte. Falso. Una grande sciocchezza. E poi si arriva chiaramente al 20 settembre 1870, però prima c'è da dire anche un'altra cosa: durante questi anni un po' più pacifici, insomma, 62, 63, 64, 66, non è che gli zuavi erano senza fare niente a grattarsi la pancia, furono mandati a combattere contro il brigantaggio, dovettero affrontare i briganti per le montagne della Ciociaria, sotto al sole, andando in casa loro. E furono più volte, ci furono scontri anche mortali, molti diedero la vita per sconfiggere i briganti. E ogni tanto poi l'esercito piemontese, il piemontese ormai italiano, perché è nato il Regno d'Italia, chiamiamolo così, con la scusa dei briganti, passava il confine e entrava in territorio pontificio, quindi toccava cacciare pure gli italiani dopo aver cacciato i briganti. E quindi sono state fatte una grande opera di polizia fino a averli sconfitti i briganti, il brigantaggio sociale. Non parliamo del brigantaggio meridionale filo borbonico, parliamo di quello sociale vero e proprio. A volte si mischiavano qualche volta, ma qui stiamo parlando del brigantaggio sociale. E poi hanno fatto un'altra opera eroica, che è stata quella di aver combattuto il colera ad Albano e ai Castelli. Tutti fuggirono, arrivò il colera. Tutti quanti fuggirono e furono mandati gli zuavi a liberare le strade dai corpi. I medici erano fuggiti, i cittadini ovviamente fuggivano, chi poteva. Pensate che con questa epidemia morì anche la regina madre di Napoli, la moglie di Ferdinando II di Borbone, delle due Sicilie. E il conte di Caltagirone, il fratello di Francesco II, per dire che stavano in vacanza ad Albano, appunto. Francesco II volle rimanere ad Albano con Maria Sofia, la moglie, una delle sorelle di Sissi, per intenderci, nonostante il colera. E perse il fratello e dice, vabbè, Maria Teresa non era la madre, perché lui era figlio di Primo Letto, diciamo così, però. Era sempre la seconda moglie del padre, la madre di tutti i suoi fratelli, praticamente. Gli zuavi svolsero l'opera eroica, oltre qualcuno c'è poi anche morto, dato la vita, per liberare le strade dal colera, quindi un grandissimo merito. Ecco i briganti assassini. Ci sarebbe tanto da dire, mancano 2 minuti, devo andare a chiudere e devo ancora dire tutto il 20 settembre 1870. Qui sarebbe da parlare per ore, chiudo dicendo semplicemente che quando arrivarono i bersaglieri, ormai Napoleone III era caduto, aveva perso a Sedan contro i prussiani, quindi il Regno d'Italia era libero di invadere Roma, furono mandati come si sa i bersaglieri a prendere Roma e Pio IX ormai era tutto chiaro, ordinò al Canzler di non fare nessuna resistenza dalla città, di sparare solamente qualche. Alla prima invasione della città, di sparare dei colpi solo per far vedere al mondo che si cedeva alla violenza, che c'era un buono e c'erano dei cattivi. Dopodiché, non voleva morti. A malincuore il Canzler dovette obbedire, e a molto malincuore, diciamo così, gli zuavi dovettero obbedire. Erano comunque disposti intorno a tutta Roma, la città era comunque difesa, però poi più di tanto non poterono fare. A parte per la soverchia superiorità numerica del nemico, vabbè, ma anche perché lo stesso Pio IX aveva dato un ordine, loro spararono, trasgredirono un po' l'ordine sparando abbastanza, soprattutto proprio dalle parti di Porta Pia, via Nomentana in modo speciale, però poi più di tanto si dovettero, a un certo punto arrivò l'ordine di bandiera bianca e dovettero fermarsi. E il giorno dopo ebbero l'onore delle armi. Andarono via e una parte degli zuavi, soprattutto quelli francesi, andò a combattere in Francia contro i prussiani nella guerra appunto franco-prussiana. Si formò un nuovo esercito di zuavi che poi saranno gli zuavi francesi un'altra volta, ex pontifici. E questa avventura finisce con la caduta di Roma e la fine dello Stato pontificio in quanto tale, perché lo Stato pontificio esiste ancora. È di 0,44 km². Si basa su San Pietro, Vaticano, Laterano, Castel Gandolfo e qualche altra proprietà, ha un suo governo, ha una sua bandiera, ha un suo inno, ha pure le carceri che abbiamo scoperto, vi ricordate, nel 2012 quando fu messo in carcere il cameriere del Papa, Benedetto XVI Gabriele, quindi ha una sua legge, esiste ancora. Però non è più lo Stato Pontificio di sempre, naturalmente, questo è chiaro. Oggi è la città la Santa Città del Vaticano, la Santa Sede, niente più di questo. E qui c'è questa avventura di questi zuavi, di cui 19 di loro sono sepolti al Verano, con un monumento che nessuno va mai a trovare o onorare, o quasi nessuno, non lontano da dove è sepolto Pio IX, perché Pio IX non è sepolto in Vaticano, ma è sepolto a San Lorenzo fuori le mura. Esattamente lì, la chiesa dove inizia il Verano, e praticamente ogni 7 febbraio, il giorno di Pio IX, si fa la messa in onore a Pio IX. Il 20 settembre qualcuno va a Porta Pia a ricordare appunto la resistenza, l'ultima resistenza per la Chiesa Cattolica, l'ultima resistenza militare per la Chiesa Cattolica, e rende omaggio anche a Pio IX e agli zuavi. Noi lo facciamo ogni giorno della nostra vita, perché in qualche modo, idealmente, anche se del tutto indegnamente, ci sentiamo parte di tutti quanti loro. Bene, grazie a tutti per l'ascolto. Se non ci sono domande, io avrei finito.